Prego i colleghi consiglieri di prendere posto, che il segretario procederà all'appello. Grazie.
Facciamo l'appello.
Silenzio per favore.
Mazzanti. D'Alì. Nicolai. Giacomelli. Scarnato. Peruzzi. Galigani. Brovandi. Innocenti Lisa. Magazzini. Cervo. Gori. Berini. Canigiani. Cialdi. Rossi. Innocenti Giorgio.
Allora, buonasera a tutti. Ravvisato il numero legale, si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale e nomino scrutatori Cialdi, Peruzzi e Gori. Niente, stimolato anche dal collega Canigiani appena sono entrato, ma è da tempo purtroppo che ci pensavo che dopo il 13 di novembre in tutti i luoghi pubblici, qui comunque c'è la città di Quarrata rappresentata con gli eletti del Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, mi sembra doveroso ricordare quella infame strage di Parigi. Infame soprattutto, non mi voglio prolungare perché può un po' anche coinvolgere emotivamente, ma cioè io sono un credente, un cattolico e rispetto tutte le religioni, e trovare degli atroci assassini così definiti, guidati da Dio a uccidere degli esseri umani, credo non ci si possa trincerare, ecco, dietro questa immensa bugia. Noi siamo tutti fratelli, siamo tutti uomini di diverse religioni, di diverse etnie, di diverse nazioni, ma siamo tutti fratelli. E ogni religione, ogni Dio insegna a tutti a rispettare gli altri. Per cui credo che siccome abbiamo scelto questa missione pubblica, no? Di aiutare i più deboli, chi fa politica si deve occupare di questo, oltre che sia, come dire, scontato l'onestà professionale, che credo non manchi in questo Consiglio Comunale e in questa Giunta. Ma credo che noi bisogna tenere alta comunque il rispetto di tutte le persone diverse da noi, diverse per colore della pelle, per religione, no? Perché comunque tutti siamo fratelli, cioè quelli fuori dal mondo sono questi. Quelli fuori dal mondo sono questi che vanno a uccidere delle persone a sangue freddo, colpevoli di che cosa? Di essere andato a un teatro, a uno stadio, a un ristorante, a un cinema. È morta anche una nostra connazionale, ma questo a me a volte mi spaventa quando sento dire sì, strage, però non c'è nessuno italiano. E questo che cosa vuol dire? Purtroppo i media sono fatti così, fa notizia la morte invece della vita. Ecco, io credo che prima di iniziare i lavori del Consiglio Comunale, dopo che se ci sono gruppi che vogliono intervenire, sia doveroso osservare un minuto di silenzio. Comunque se c'è qualche consigliere che lo può fare, più che volentieri. Ci sono interventi? Bene, allora osserviamo un minuto di silenzio in memoria delle vittime della Francia. Io devo farvi due comunicazioni, una di carattere tecnico, perché mi dicono che noi abbiamo qualche spettatore che guarda in streaming i consigli comunali e mi viene detto che non si... No, che ci sono qualche cittadino, per fortunatamente, che guardano i consigli comunali in streaming, però si sente malissimo l'audio, per cui... mi hanno pregato di comunicarvi di parlare lentamente ad alta voce e dentro il microfono, no? Per cui io vi fo questa... Vabbè. E invece l'altra questione è che il segretario generale giustamente mi ha scritto qualche giorno fa dicendomi che l'articolo 60 del nostro regolamento prevede una certa composizione dell'ordine del giorno. Io vi devo dire che ho sempre fatto, sicuramente sbagliando da quando fu il presidente, di mettere per prime le ratifiche dei verbali, gli ordini del giorno, gli atti amministrativi e poi in maniera cronologica, cioè alla deposizione degli atti, un'interpellanza, una mozione, un question time, e invece non va bene, no? Perché l'articolo 60, ora non sto a leggervi l'elenco, l'ultimo ordine del giorno a essere discusso è la mozione. Sì, cioè, se avete pazienza... Allora, dopo quello che vi ho detto, cioè le ratifiche e le delibere, ci sono le proposte del Presidente del Consiglio, le proposte delle commissioni, le proposte dei consiglieri, richieste di informazione question time, ordini del giorno, interrogazioni e mozioni. Per cui le mozioni sono le ultime ad essere discusse nel Consiglio Comunale. Per cui sicuramente, visto che ce l'ha fatto notare al prossimo Consiglio Comunale, l'ordine del giorno verrà disposto così, no? Non è che lo dico perché io do facoltà al gruppo, siccome è il gruppo che l'ha presentato, sia l'interrogazione, perché lo sbaglio che io ho fatto, ho messo prima la mozione e poi l'interrogazione. Siccome il gruppo è il medesimo, quando si arriverà a discutere, o se lo vuoi anche annunciare ora, siccome prima c'è la mozione e poi c'è l'interrogazione, se volete variare, cioè rispettare il regolamento, voi siete libero di chiederlo e io ve lo... Siccome è uno sbaglio mio... c'è cosa migliore che mettere gli sbagli, ma non è una cosa, anzi, sì, sicuramente, consigliere Scialdi.
Intanto buonasera a tutti, parlo più piano, più lentamente. Anch'io ero molto convinto che si dovessero fare prima le mozioni in quanto si vota, che le interrogazioni che sono soltanto domanda e quindi risposta. E quindi anche l'oggetto e come sono state redatte sia la mozione che l'interrogazione dovrebbe essere seguente la mozione, perché la mozione chiede determinate cose in funzione della risposta a questa mozione, l'interrogazione può avere un senso o no. Quindi ecco perché chiederei se anche stasera fosse possibile prima discutere la mozione e poi passare all'interrogazione. Grazie.
Quello senz'altro, ormai l'ordine del giorno è composto così, se non lo cambia il gruppo che l'ha predisposto, io non lo cambio. Ecco. Consigliere Canigiani.
Sì, Presidente, buonasera, mi permetta dunque una battuta. Tempo fa lei mi tirò le orecchie perché protestai per i question time che venivano messi in coda, era abbastanza certo che avessero la precedenza, stasera abbiamo ristabilito la verità e mi fa piacere che le orecchie se le sia tirate da solo. Grazie, bene.
Bene, ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Consigliere Peruzzi.
Io vi rubo solo due minuti per dire che quello di questa sera è il mio ultimo consiglio comunale. Dico subito che non ci sono problematiche politiche dietro, è solo una questione personale che fortunatamente, insomma, negli ultimi mesi sto trascurando molto il lavoro. Ho aspettato per vedere se riuscivo a sistemare insomma le cose eccetera, ma non le ho sistemate in senso positivo, nel senso che continuo ad avere molto lavoro e continuo a trascurarlo, quindi è un problema positivo, non è un problema che ne so di salute o altre cose. Quindi io nei prossimi giorni rassegnerò le dimissioni, Dico nei prossimi giorni solo per un fatto di regolamento. Il regolamento prevede che entro 10 giorni venga sostituito un consigliere dimissionario, per cui vi farei fare un consiglio comunale apposta per ratificare la nuova nomina, per cui aspetterò che venga stabilita la data del prossimo consiglio comunale e ai giorni necessari per farlo presenterò le dimissioni. Ribadisco che non ho, sono dovuto a motivi personali, perché poi magari qualcuno ci ricama dietro, ecco perché ho avuto piacere non scrivere 2 righe e basta, ma dirlo qui in consiglio. Non ci sono litigi o giravolte, anche perché chi mi conosce sa che se avessi litigato magari mi spostavo un po' di qua, non avrei certo mollato l'osso solo per questioni politiche. Sono solamente un fatto personale. Ho retto in questi mesi anche per rispetto di quelli che 3 anni e mezzo fa si sono presi la briga di scrivere il mio nome e cognome, però c'era anche la possibilità di continuarla a fare a mezzo servizio, no? Dice, uno lo fai, di consigli uno no, una riunione di maggioranza la fai, una no, però non è nel mio modo, ci ho pensato e ripensato, non è nel mio modo di fare le cose. Sbaglierò, però l'impegno non lo posso togliere, quindi non posso accettare di fare il consigliere a mezzo servizio e non sono in grado in questo periodo di farlo a pieno di quello che mi è richiesto, quindi tradirei di più quei 150, 160, non mi ricordo neanche, hanno scritto il mio nome rimanendo, facendo finta di lavorare, che lasciando come farò nei prossimi giorni, perché io mi piace venire alle riunioni sia di maggioranza, discutere, fare le mie valutazioni, suggerire, proporre, criticare, valutare e dire le mie cose quando siamo un gruppo. Poi se vengono accettate bene, se non vengono accettate lo stesso, come si fa in tutte, anche nelle famiglie, no? Quando si compra una macchina, chi la vuole gialla, chi la vuole rossa, chi la vuole nera, chi la vuole bianca. Poi alla fine se ne sceglie una, non è che quello che voleva di un colore diverso non ci monta sopra solo perché non è il suo colore preferito. Noi facciamo nello stesso modo. Quindi non vi voglio rubare altro tempo. Confesso che mi dispiace molto, anche perché credo sia la prima volta in vita mia che non porto a termine un impegno preso e mi dà molto fastidio questo. Però sinceramente continuando, toglierei tempo al mio lavoro, e finché lo toglievo alla famiglia o al tempo libero ci stavo, al lavoro no. E non sarei così fruttuoso, diciamo così, nel lavoro di consigliere, per cui preferisco con stasera chiudere qui quella che è stata la mia esperienza di consigliere, che mi è servita molto, voglio essere sincero. Ho capito anche com'è difficile ragionare stando negli apparati, cioè quando fino a 3 anni e mezzo fa ero uno come tanti cittadini che sono qui o quelli che ci seguono a casa, che per la strada, ma perché non si fa così, perché non si fa così, ma perché hanno fatto questo, ma perché hanno fatto quest'altro. E poi mi sono reso conto delle problematiche che hanno tutti gli enti, e non quadrata e basta, tutti gli enti di qualunque colore. Forse anche ho capito perché in Italia tante cose non ci riescano fatte bene come da tante altre parti, perché ci sono delle normative, leggi, leggine, è un marasma. Comunque mi fermo qui perché non voglio fare valutazioni politiche. Io ringrazio tutti di questi 3 anni e mezzo, sia i colleghi della maggioranza, sia quelli dell'opposizione, perché diciamo l'incontro e il confronto è sempre positivo, io l'ho sempre ritenuto. E comunque sia, tanto per quadrata ci vediamo lo stesso. Grazie.
Grazie consigliere Peruzzi. Consigliere Giacomelli.
Solo per fare l'ultimo appello al nostro consigliere di rimanere, ma ovviamente se ne abbiamo già parlato e questo è la decisione presa, quindi non ci saranno ripensamenti, non ci lascia in mezzo al guado come Marino, disse ora le dimissioni ma poi ci penso dopo 20 giorni, no. Lui ha deciso e le dà e non ritorna sui suoi passi. L'unica cosa, il mio intervento è quello per ringraziarlo per il contributo che ha dato fino ad oggi all'interno del gruppo, al Consiglio Comunale, con competenza e con, devo dire, anche professionalità, in quanto è stato un attento lettore di tutte le delibere che si sono passate, sia di giunta che di consiglio comunale. Questo ci dispiace che ci lasci, perché francamente avevamo fatto anche, oltre al di là dei rapporti di consiglieri, ma anche amicizie, e questo francamente ci dispiace. L'unica cosa che posso dire è che la prossima, speriamo che continui a collaborare con noi anche dopo le dimissioni, e quindi lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto. Grazie.
Consigliere Scialdi.
Beh, a me ha preso un po' alla sprovvista, perché è una carogna, perché siamo amici ma non mi aveva detto niente, quindi a me mi dispiace, veramente mi dispiace che Dennis lasci questo consiglio, perché lo ritengo, oltre a una persona molto per bene, anche una persona che si è sempre data da fare anche al di là dell'appartenenza politica. È anche una persona che mi ricordo questa cosa, ora non vorrei che questo fosse il coccodrillo, non è il coccodrillo, insomma, è vive e vegeto, si dice mi spiace che manchi in questo consiglio, e ricordo quando si parlava così al bar del fatto che le determine non si vedevano sul sito. Lui tanto ha fatto che poi le determine si sono viste sul sito, insomma ha rotto le scatole, credo in maniera incredibile, agli uffici, in modo tale che poi si sia potuto vedere le determine sul sito. Cioè è una persona che, al di là che non condivido quasi nulla quello che vota e quello che dice, ma però questo, anzi, credo che sia proprio questo l'importante. Uno la vede in una maniera, uno la vede in un altro, ma poi si stringe la mano, ognuno magari resta della sua idea, ma si va avanti di comune accordo. Mi spiace.
Consigliere Canigiani.
Sì, anch'io devo dire come Alessandro Scialdi, sono stato preso alla sprovvista e voglio essere sincero, mi ha dato anche un po' di emozione, perché in questo paese, l'Italia, dove nessuno mai si dimette, neanche nelle situazioni più gravi, sentire stasera un consigliere, Dennis Peruzzi, che dice «Io mi dimetto perché ritengo di non avere il tempo e l'attenzione che dovrei dare per questo incarico», per il quale 150-160 persone hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Ecco, una cosa, mentre lo dico mi batte forte il cuore, credimi, cioè io non avevo mai sentito una cosa del genere. Le dimissioni arrivano sempre da ultimo e per forza a seguito di scandali, anche in situazioni minori, voglio dire, non importa scomodare il Parlamento italiano, anche nei consigli comunali, vediamo quanti ce ne sono di scandali in questa Italia. Quindi una volta di più la mia stima veramente di cuore verso la figura di Dennis Peruzzi, che anche se in questi anni è stato dalla parte opposta rispetto alla mia, anche se in molte circostanze ci siamo attaccati anche fuori dai microfoni, però ha dato vivacità a questo Consiglio Comunale, è stata una persona diritta e coerente nel suo modo di pensare, e quindi credo che da stasera perdiamo un punto comunque di riferimento di questo Consiglio Comunale, e anche da parte del gruppo politico di Forza Italia ripeto un grazie per essere stato qui con noi, per quello che ha fatto comunque per questo consiglio comunale. Grazie Dennis, grazie.
Consigliere Gori.
Sì, si è iniziato l'emozione, quindi anch'io sono dispiaciuto e sorpreso per l'annuncio che ha fatto il collega Denis, e voglio associare a lui e alla sua persona alcuni aggettivi che mi sento davvero col cuore, perché oggi io e l'intero Consiglio perde un consigliere che serio, leale, sincero, onesto e soprattutto intelligente, secondo me. L'unica cosa che mi conforta è che le dimissioni le ha date per una cosa che molti non hanno, e cioè il lavoro. Grazie.
La parola al sindaco.
Sì, buonasera. Ma niente, io sono, come dire, sono dispiaciuto con Denis, ci si è parlato, sono un paio di mesi che si parla di questa questione, per cui non è che voglia intervenire per dire niente a Denis, perché sa benissimo come la penso, sa benissimo quanto sia dispiaciuto, sa benissimo che considero Denis una mente lucidissima da un punto di vista politico, una mente lucidissima da un punto di vista amministrativo, e sono convinto che la maggioranza da questo punto di vista perde uno stimolo costruttivo per amministrare la città di Quadrata. Io spero che Denis possa continuare a fare per il tempo che gli rimane attività politica, perché politica non si fa solo stando sui banchi del Consiglio Comunale, ma si fa anche partecipando alla vita attiva del centro-sinistra, nel nostro caso qui di Quadrata. Per cui mi auguro che tu rimanga all'interno, diciamo, della nostra coalizione, perché, ripeto, tu sei una persona di stimolo per tutti noi. Nello stesso momento sono contento perché in questi anni di grossa difficoltà sentire un artigiano che dice ritrovato un po' di lavoro mi fa estremamente piacere, perché non è poco averlo ritrovato, e soprattutto credo che sia estremamente positivo anche una cosa importante. L'amministrazione di Quadrata in questi anni ha cercato di dare un contributo notevole a quello che è stato il tentativo di rilancio dell'economia locale. Denis è stato un attore principale di questo percorso, di tutto quello che abbiamo fatto, il fuori Salone di Milano, il fuori Expo, per cui l'azione che stiamo portando avanti insieme alla Regione Toscana per fare il distretto del mobile qui a Quadrata. Quindi Denis è stato un attore non un comprimario, ma un attore protagonista di tutto questo percorso. Quindi credo veramente che tu abbia dato un apporto importante alla nostra amministrazione. Ti ringrazio a nome mio, a nome di tutta la Giunta, di quello che tu hai fatto, e mi auguro che si possa continuare a fare politica insieme.
Bene, anche da parte mia i più sinceri ringraziamenti per l'attività svolta sia all'interno del gruppo del PD, ma anche e soprattutto all'interno del Consiglio Comunale, sicuramente per la tua onestà intellettuale. Ora, il sindaco ha detto che tu hai trovato, insomma, ti ha aumentato il lavoro. Magari sarà meglio stracciarlo per evitare qualche accertamento all'Agenzia delle Entrate, però vabbè. No, vabbè, questa era una battuta, non sentimi una battuta. Soltanto per dire nuovamente grazie al consigliere Pereuzzi. Bene, visto che sono esaurite le nominazioni, iniziamo con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Punto numero 1, approvazione verbale seduto Consiglio Comunale del 26-11-2015. Come 26-11? Qui c'è scritto 11. Vabbè, 26-11 è impossibile. 26-10-2015, chi è favorevole? Certo.
Incredibile che parli su verbali, però così mi è caduto l'occhio. Mi è caduto l'occhio sulla prima pagina, e all'appello io e Giorgio Innocenti si era assenti. In realtà ci s'era, cioè, e non ho trovato mai quando siamo entrati, ma non per il gettone di presenza, è perché per correttezza non so perché è venuta fuori questa cosa. Comunque, noi ci s'era.
Si verifica.
Anche perché poi dopo, nel proseguo del verbale, ci sono gli interventi, ci sono le cose, quindi però non ho trovato il punto dove siamo entrati. Credo si sia entrata all'inizio, però niente, era solo per questo una battuta.
Bene, grazie consigliere. Comunque è stato votato all'unanimità. Sì, si è votato. Hanno votato tutti, poi ha chiesto di intervenire. Punto numero 2. Ratifica delibera numero 166 adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta del 26/10/2015 ed avente ad oggetto bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, terza variazione. Illustra l'assessore Musumeci.
Buonasera. Ma inizierei anch'io non ripetendo tutto che hanno detto i colleghi consiglieri, ma con i ringraziamenti al lavoro svolto in questi anni da Denis e a tutto quello che ha fatto per la città di Quarrata. Bene, questa è una ratifica di una delibera di giunta presa di urgenza perché c'era da predisporre quello che erano, scusate, ora sono stato preso un po' dall'emozione dei saluti di Denis. Per effetto del cambiamento delle modalità organizzative del trasporto degli alunni è stata necessaria fare due gare per l'assegnazione di questi nuovi metodi di trasporto. Quindi per la predisposizione in tempo utile degli atti abbiamo dovuto prendere fare questa variazione di bilancio per l'affidamento degli anni 2016 e 2017. Quindi la motivazione è quella dell'urgenza della predisposizione degli atti per la gara e quindi la Giunta ha dovuto prendere d'urgenza questa decisione per gli anni 2016 e 2017 e sono 50.000 euro per il 2016 e 30.000 euro per il 2017. Grazie.
Chi chiede di intervenire? Ci sono richieste di interventi? Se non ci sono richieste di interventi, dichiarazione di voto? Bene, visto che non ci sono dichiarazione di voto, metto in votazione il punto numero 2, ratifica delibera numero 166 adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta del 26/10/2015 ed avente ad oggetto bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017. Terza variazione. Chi vota a favore? Contrari? Vota approvata a maggioranza. Vota a favore Partito Democratico e lista per Quarrata Mazzanti Sindaco. Contrari Forza Italia insieme per Quarrata. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione nella precedente. Punto numero 3. Assestamento generale, bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017. Approvazione. Illustra l'assessore Musumeci.
Sì. Al 30 di novembre, come tutti gli anni, dobbiamo procedere all'assestamento di bilancio e quindi questa volta per l'ultimo anno, perché dall'anno prossimo provvederemo a questo adempimento entro il 31 di luglio. Quindi per l'ultimo anno ci apprestiamo all'assestamento di bilancio entro il 30 di novembre. Il nostro assestamento fotografa un bilancio solido e sano in un contesto nazionale difficile come ormai capita da molti anni, da quando la crisi economica fa sentire i suoi effetti. Il servizio finanziario ed economato ha provveduto a richiedere ai vari servizi le variazioni ai capitoli di propria competenza, anche in virtù dell'entrata in vigore del nuovo sistema contabile, ovvero dell'armonizzazione contabile. Dalle risposte avute dai vari servizi non risultano ad oggi esistere debiti fuori bilancio. Per quanto riguarda la gestione corrente sono state apportate variazioni motivate che non modificano i preesistenti equilibri di bilancio. Confermano inoltre il rispetto degli obiettivi programmatici, con delle variazioni che vado ad illustrarvi in maniera sintetica, avendo già affrontato la questione in maniera adeguata in Commissione Affari Generali. Relativamente alle entrate del Fondo di Solidarietà Comunale, si evidenzia che il Fondo di Solidarietà Comunale è stato adeguato all'importo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pertanto è stato ridotto di ulteriori 3.749,28 euro rispetto ai dati del 15/7/2015 ed ammonta pertanto ad un totale di euro 2.028.228. I contributi statali non fiscalizzati, sulla base dei dati comunicati sul sito web del Ministero dell'Interno, diminuiscono e si attestano definitivamente sull'importo di 192.314,56 euro. Relativamente all'avanzo d'amministrazione, si evidenzia che con l'assestamento non si è proceduto all'applicazione di nessuna ulteriore quota dell'avanzo. Gettito entrate tributarie, e questa diciamo è un po' la nota dolente dell'assestamento, in quanto abbiamo dovuto rivedere le entrate tributarie in meno rispetto a quello che era la previsione iniziale. Dalle verifiche condotte si rileva una criticità per quanto attiene le entrate del titolo primo, IMU e TARI, ed in misura più contenuta del titolo terzo, COSAP. La criticità maggiore si presenta per quanto riguarda l'IMU. In merito all'autoliquidazione, la fase di riscossione ha mostrato una contrazione che si presuma non possa essere colmata entro il rendiconto e quindi si rende necessario, secondo prudenza, riconsiderare una diminuzione di 147.000 euro l'ammontare dell'entrata. Per quanto riguarda gli incassi TARES 2013 e TARI 2014, è stato completato l'invio dei solleciti, ma anche i dati relativi alla tassa sui rifiuti confermano i dati peggiorativi relativi all'IMU, perché la percentuale di riscossione della parte non domestica negli anni 2013, 2014 e 2015 è rispettivamente del 70,48, del 66,69 e del 51,38, sensibilmente inferiore alla media riscossione. Tutto questo è determinato sicuramente dalla crisi economica e dal problema che quasi tutte le attività produttive, non voglio dire tutte, ma parecchie attività produttive hanno non solo sul nostro territorio, ma su tutto il territorio. Abbiamo invece confermato le previsioni relative al gettito TASI come scritto in bilancio. Per quanto riguarda la TASI, i pagamenti risultano in linea con quello che era stata la previsione fatta nel bilancio di previsione. Il fondo crediti dubbia esigibilità e l'adeguamento minimo sarebbe di euro 13.516 euro, ma le evidenti criticità nella riscossione delle principali entrate tributarie, IMU e TARI, come ho evidenziato prima, in considerazione della loro notevole incidenza di bilancio, rispettivamente per 5.047.000 e per 5.559.000, e delle notevoli oscillazioni del fondo in caso di marcato peggioramento degli incassi, in questa fase di preconsuntivo ci hanno fatto propendere a un adeguamento di euro 250.000 del fondo di crediti di dubbia esigibilità. Avendo difficoltà di riscossione di quelli che sono tributi, abbiamo aumentato e quindi risulta come una spesa di 250.000 euro il fondo di crediti di dubbia esigibilità. Variazioni relative all'andamento dei lavori pubblici e alla corretta imputazione in bilancio delle spese in base alla reale esigibilità. I gruppi 5 e 6 delle variazioni sono volti alla corretta reimputazione in bilancio delle spese, rispettivamente in conto corrente e in conto capitale, che inizialmente erano imputate all'esercizio 2015. Diventeranno esigibili nell'esercizio 2016 e pertanto devono essere riscritte nel bilancio di tale esercizio. Tutti i lavori che non sono stati ultimati nel 2015 e quindi saranno pagati nel 2016, vedranno le quote che erano iscritte al bilancio 2015 reimputate nel 2016, pari quali. Quindi vorrei concludere come ho iniziato, evidenziando il fatto che il nostro assestamento fotografa un bilancio sano e solido, come anche nella relazione dei sindaci revisori si evidenzia. e che il problema, cioè per il nostro bilancio problemi non ce ne sono, purtroppo dobbiamo prendere atto di questa difficoltà dei cittadini per il pagamento dei tributi che riguardano le attività produttive. Questa è l'unica nota dolente, diciamo, del nostro bilancio, ma abbiamo fatto fronte anche a questo. Grazie.
Grazie. Assessore, bene, si apre la discussione. Certo. Consigliere Canigiani.
No, una domanda sui numeri. Questo minor gettito della Tari non domestica, che è passata da un 70% a un 66% a un 51%, 51% che vuol dire quindi 2015 uno paga e un altro non paga, perché mezzi pagano e mezzi no. Monetizzandolo, a quanto ammonta tutto questo mancato incasso? Perché quest'estate mi ricordo che sui quotidiani è uscito diverse volte una notizia per la quale si veniva informati che si tratta di 2 milioni di euro di solleciti che sono in giro, no? per la Tares Tari impagata. Quindi sono questi 2 milioni, o addirittura forse c'è anche qualcosa in più che sta emergendo di crediti che non verranno, di tariffa che non verrà pagata. Ecco, vorrei avere un po' più chiarezza sul, perché voi date le percentuali, ma è più interessante sapere a quanto ammonta il buco.
Credo sia deve fare un intervento. Vabbè, sentiamo tutti gli altri, tanto lui è apposta per rispondere, se ci sono altri interventi, domande. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Vabbè, dopo la risposta dell'assessore sono sulla dichiarazione di voto. Io prego.
Posso completare la domanda di Ennio? Perché. Ah, Berini Flavio? Che devo? Ah, di Canigiani? Non ho capito, devo.
Prego, consigliere Berini. No.
No, voglio. Credo di portare un documento a favore della domanda di Ennio a spiegare. Se la Tare si ammonta a 5 milioni e mezzo e pagano il 50%, i crediti sono 2 milioni e mezzo. Quello che lui diceva dei 2 milioni si riferiva agli anni vecchi, 13 e 14, che hanno mandato gli accertamenti. Io credo che questa sia la risposta che dovrebbe dare l'assessore. Giusto? Bene.
Bene, se non ci sono altri interventi, la parola all'assessore Musumeci. Anche se ha risposto il consigliere Verini, ma insomma la domanda l'ha fatta lei.
Ha risposto il consigliere Verini per quello che riguarda il passato, quindi sono stati emessi gli avvisi d'accertamento. Per il 2015 avremo l'ammontare preciso al momento che arriveremo a fine anno e quindi faremo il rendiconto. Questa è esclusivamente una previsione che fanno gli uffici, ma noi non abbiamo la sfera di cristallo e possiamo sapere quello che faranno i cittadini da qui alla fine dell'anno, quando c'è la scadenza naturale del pagamento di tutti i tributi. Quindi è una previsione, però no, voglio dire, se da qui alla fine dell'anno tutti i cittadini si mettono in regola, noi questo non lo possiamo sapere. Grazie.
Bene, ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Cialdi.
Sì, molto rapidamente, perché questo è l'assestamento di un bilancio che noi non condividevamo e lo assesta aggiungendo alcune spese che sono dovute al fatto che qualcuno sta cominciando a capire che c'era una grossa crisi, c'è una grossa crisi e la gente non si può tartassare e tassare più di tanto. Invece, fino ad ora, ne parleremo magari meglio dopo, più nel dettaglio dopo, ma non ci siamo preoccupati più di tanto di alzare aliquote. Io guardavo proprio oggi, per esempio, le aliquote IMU sono passate dal 8,6 al 10,6 negli ultimi 2 anni, così, d'amblè, senza nessun tipo di problema. Quindi è un assestamento di bilancio normale, evidente, obbligato. Noi non condividevamo il bilancio originario, diciamo, figuriamoci se si condivide questo, quindi il nostro voto è negativo.
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Allora, per quanto riguarda il gruppo del PD, sentito e visto i giudizi dei sindaci revisori, il giudizio degli uffici, sentito l'assessore, riteniamo che il nostro voto è favorevole, visto anche che diciamo, il bilancio, lo stato dell'arte, quindi è un bilancio che a noi, insomma, ci soddisfa, visto anche che non ci sono debiti fuori bilancio. Abbiamo rispettato tutte quelle che sono le leggi previste e quindi, e diciamo anche per quanto riguarda, diceva il collega Cialdi, senza nemmeno gravare sulle persone, o quantomeno non facendoci, come dire, non accanendoci nei confronti dei cittadini, perché abbiamo anche rivisto le aliquote in qualche maniera, e purtroppo la crisi colpisce tutti e non è certo perché i nostri tributi sono esagerati, anzi, diciamo in una graduatoria dei comuni nostri e quelli confinanti riteniamo di non avere le aliquote più alte. E per questo, anche per questo, noi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Consigliere Gori.
Se solo per dire, per confermare il voto favorevole sull'assestamento di bilancio e per una piccola riflessione su quei dati che ci illustrava, che ci dicevano che le entrate relative soprattutto alla Tari, per quanto riguarda il non domestico, si aggira sul 50% dei pagamenti volontari nell'ultimo anno. Io credo che più volte io sono intervenuto sul fatto che di una necessità della revisione delle superfici tassabili. Cioè, credo che sia, è vero che c'è la crisi, nessuno lo nega, però io credo che ci sia ancora da correggere il database delle superfici tassabili. Io credo che sia arrivato il momento di prendere in mano con forza questa situazione e rivedere sulle entrate la veridicità di tutti i dati che gestisce ora il CIS e poi gestirà il gestore unico. Si tratta di, come ho sempre pensato, sempre detto, sempre fatto rilevare, che sono autocertificazioni. Le autocertificazioni, secondo me, portano una percentuale di variazione tra la realtà e questo, secondo me, è piuttosto importante. Io credo che sia il momento di rivedere, per un fatto di equità e di giustizia, nei confronti di chi paga di spontaneamente. Grazie.
Consigliere Canigiani.
Sì, approfitto della dichiarazione di voto per aggiungere qualcosa. La prima, nella domanda, probabilmente sono stato in parte frainteso o mi sono espresso male. Diciamo, dato per assunto il discorso dell'arretrato 2013-2014, che sappiamo a quanto ammonta, mi ha colpito il fatto, e lì chiedevo una rettifica da parte dell'assessore Musumeci, che invece di dare le cifre che rendono meglio l'idea, lei abbia detto per il 2015 ad oggi siamo sul 50% di pagamenti volontari, ho capito, cioè quindi c'è un 49% che ancora da qui a fine anno ha da pagare tutto quanto, non ci sono stati né acconti, quindi è tutto al saldo, è rinviato. Allora, in prospettiva, quindi, qui c'è la possibilità che oltre ai 2 milioni da recuperare del vecchio si apra un'altra mancanza di tributi versati per altri 2 milioni e mezzo circa. Quindi era questo che mi piaceva, che lei desse dei numeri in euro piuttosto che delle percentuali che forse non sono ben comprensibili anche dal pubblico a casa che ci segue e dal pubblico che è seduto qui, perché non tutti magari conoscono l'ammontare del tributo che a noi ci arriva come Comune di Quarrata da parte della Sari. Quindi quando io ho chiesto quello, certamente non mi riferivo al passato, ma l'interesse mio era per il futuro prossimo, perché quando abbiamo il tesoretto ci piace andare sul giornale a dire che sono 7-8 milioni da spendere per la città di Quarrata, per la comunità. Quando poi invece si deve parlare di soldi che non arrivano, anche per scelte politiche che hanno gravato insomma la cittadinanza con tributi piuttosto pesanti, allora ci si nasconde dietro le percentuali. Quindi volevo che in questo fosse l'esposizione fatta diversamente. Come Forza Italia siamo ovviamente contrari a questo assestamento, e quindi spero adesso che ci sia... di essermi spiegato meglio, forse ho sbagliato io i termini in cui ho posto la cosa. Grazie.
Bene, esaurite le dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 3, assestamento generale di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico e lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, contrari Forza Italia insieme per Quarrata. Della stessa richiesta limitata eseguibilità, chi vota a favore? Contrari? Votazione nella precedente. Punto numero 4. Approvazione convenzione per il funzionamento della rete documentale della provincia di Pistoia. Illustra il Sindaco.
La rete documentale della provincia di Pistoia comprende, attraverso una convenzione, le biblioteche, gli archivi e gli istituti documentari pubblici della nostra provincia. Questo percorso prende il via nel 1998, dove nasce il primo protocollo d'intesa e viene sottoscritta la prima convenzione nel 2009, il 4 di maggio. La rete documentaria della provincia di Pistoia vide coinvolte all'epoca la provincia di Pistoia stessa e tutti quei comuni che hanno, diciamo, che sono nella provincia di Pistoia e che hanno strutture come biblioteche, archivi e altri istituti documentari pubblici. Successivamente a quella diciamo, convenzione hanno aderito anche una serie di soggetti culturali come il Centro Il Funaro, la Fondazione Marino Marini, il Museo Sigfrido Bartolini. La convenzione sottoscritta nel 2009 è scaduta e quindi c'è la necessità di approvarne una nuova, tenendo anche in debito conto, nel frattempo intervenuta nella legge regionale, la numero 21 del 2010. La bozza che si pone in approvazione questa sera è il risultato della concertazione che ci sono stati e di un gruppo di lavoro ed ha già visto il suo voto favorevole da parte del Consiglio Provinciale. Allegata al testo della delibera si approva anche la tabella dove si individua la ripartizione economica della spesa che ogni ente mette in questo percorso e chiaramente ogni comune mette una cifra in base al numero degli abitanti del comune stesso. Per quanto riguarda il comune di Quarrata, la cifra che mettiamo in questa convenzione sono 3.571 euro l'anno e la durata della convenzione è di 5 anni.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Cialdi.
Solo per dichiarazione di voto, noi siamo favorevoli alla stipula di questa convenzione.
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Anche il gruppo del PD è d'accordo, ritiene che sia una cosa fatta bene, questa rete dove ogni biblioteca, ogni centro collaboreranno tra loro e quindi sarà ha messo a disposizione dei singoli cittadini una massa di libri e di tutto ciò che è possibile portare a conoscenza, e quindi riteniamo una cosa molto buona.
Grazie. Altri? Massimo Passati, mentre la relazione di voto, il consigliere Berini.
Siamo favorevoli.
Grazie, siamo tutti diventati più buoni. Consigliere Gori?
Sì, forse favorevole.
Bene, metto in votazione il punto numero 4, approvazione convenzione per il funzionamento della rete documentale della provincia di Pistoia. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Punto numero 5, mozione presentata in data 19/11/2014, protocollo numero 55652 dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ed avente ad oggetto tassazione ICI e IMU dei terreni classificati nel decaduto regolamento urbanistico in zona APD1, APD2 e APD3. Prima di dare la parola al proponente, vi voglio ricordare che lo svolgimento della mozione prevede un'illustrazione per un tempo massimo di 10 minuti a parte il proponente. Tutti i consiglieri possono intervenire, non soltanto capogruppi, e poi la risposta del sindaco per 3 minuti. Ogni consigliere ha 3 minuti di tempo per poter parlare, poi c'è la risposta del sindaco o comunque dell'assessore per altri 5 minuti e il proponente può altri 5 minuti per concludere. Alla mozione possono essere presentati emendamenti, ordini del giorno, insomma qui ci sarà un regolamento che prevede tutto e di più. Bene, la parola al consigliere Cialdi.
Allora, vado a leggere il testo della mozione. Premesso che con sentenza 1427/2015 depositata il 26 ottobre, la prima sezione del TAR Toscana ha emesso sentenza con la quale ha annullato la delibera di giunta 189 del 2009, avente ad oggetto la determinazione dei valori delle aree fabbricabili nella parte riguardante le APD1. Che il TAR Toscana è giunto a tale determinazione stabilendo in modo chiaro e univoco che le aree a pianificazione differita di tipo 1 non sono qualificabili come utilizzabili a scopo edificatorio in base al vigente strumento urbanistico e secondo l'accezione, in quanto l'attuale pianificazione urbanistica non prevede tale utilizzabilità. Che tale sentenza, tra l'altro, condanna al Comune di Quarrata a corrispondere alla società ricorrente la somma di 3.000 euro oltre accessori di legge, a titolo di spese onorarie di giudizio, considerato che da sempre questo gruppo consiliare ha invitato la pubblica amministrazione a riconsiderare la posizione che imponeva di tassare, in quanto si sosteneva allora e si sostiene oggi, a maggior ragione, che dette aree non dovevano essere considerate come fabbricabili e pertanto dovevano essere esonerate dal pagamento dell'ICI prima e IMU dopo. Ritenuto che per giustizia, oltre che per buon senso, codesta amministrazione debba provvedere al rimborso verso tutti i cittadini che sono stati invitati e sollecitati a versare un tributo riconosciuto non dovuto, che la predisposizione di un atto con il quale stabilire le modalità di rimborso verso i cittadini che hanno versato il tributo non dovuto eviterà la presentazione di centinaia di richieste di rimborso avanzate da tutti i contribuenti alla pubblica amministrazione, nonché, nel caso in cui non fossero accolti, altrettanti ricorsi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Pistoia. Il tutto questo con aggravi di costi a carico dei cittadini e una notevole mole di lavoro per gli uffici preposti. Quindi si chiede l'impegno del Sindaco e della Giunta per attivarsi presso gli uffici competenti al fine di predisporre tutti gli atti e provvedimenti necessari atti a restituire ai cittadini contribuenti le somme dagli stessi versate per tutte le aree APD a partire dall'anno 2009 compreso sia a titolo di ICI che di IMU. Alcune considerazioni. Le aree a pianificazione differita. Era l'invenzione del secolo, l'innovazione urbanistica premiata in tutta Italia e oltre. La visione del mondo futuro non ci ha portato un metro quadrato di costruzioni, un metro di strada, un posto auto, un'aula scolastica, un euro di oneri, niente, non ha portato niente. Un vero fallimento ideologico. In compenso ha permesso di mettere le mani nelle tasche agli ignari proprietari, che in questi 6-7 anni si sono visti recapitare bollettini e accertamenti dall'ufficio tributi senza soluzione di continuità. 7 anni noi a ripetervi sempre la stessa litania. Mi son venuta a noia da me. Finalmente qualcuno è entrato nel merito, il TAR, e con una sentenza ineccepibile che fotografa la situazione con una semplicità disarmante, stabilisce che, tra le altre cose, le aree APD non sono edificabili e quindi non possono venire tassate come tali. Guardate, la materia è ostica, le leggi, i decreti, i commi, ma se mi darete 2 minuti d'attenzione proverò a farvi capire come questa sentenza non sia che l'ultimo atto di un libro già scritto. L'ICI è stata istituita nel 92. Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree edificabili, aree fabbricabili e terreni agricoli. Il valore sul quale pagare l'ICI e ora l'IMU viene calcolato per i fabbricati in base alla rendita catastale, per i terreni agricoli in base alla rendita domenicale, mentre per le aree fabbricabili sul valore di mercato. Quindi per un terreno è dirimente sapere se è edificabile o meno. Il comma 2, lettera B della 504 che istituiva l'ICI, stabilisce cosa si intende per area fabbricabile. Si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali. E non sto a leggervi il resto. Per l'applicazione di questa norma è stato emanato il decreto legge 223 nel 2006, che precisa che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Quindi è lo strumento urbanistico comunale che decide se un'area è edificabile o no. Come tutti sapete, le aree APD sono una creatura prettamente quarratina. Non esistono in altre parti d'Italia, quindi chi, meglio dei progettisti del regolamento urbanistico, padri putative di queste aree, possono spiegare la loro natura edificabile o meno? Ho letto più volte e ho invitato anche voi consiglieri di maggioranza a leggere la relazione di accompagnamento alla proposta di controdeduzione redatta dagli architetti Breschi e Bartoloni e allegata alla delibera di approvazione del regolamento urbanistico. È illuminante. In pratica, i due professionisti inventori di queste aree, da pagina 12 a pagina 21 della relazione, spiegano per filo e per segno cosa sono queste benedette aree a pianificazione differita e rispondono ai numerosi dubbi di coloro che avevano a quel tempo formulato riserve e diffidenze, spiegando molto chiaramente che questi terreni non sono edificabili. Vi leggo 2 brevi passi della relazione. A pagina 18 si legge, questo lo scrivono chi ha inventato le aree APD. Non si tratta però, come qualcuno ha equivocato, di una scelta pianificatoria che abbia un qualsiasi carattere conformativo. Le aree interessate sono, per il regolamento urbanistico, inedificabili e la loro disciplina è riconducibile a quella delle zone agricole. Niente di nuovo rispetto a quanto già aveva fatto il piano strutturale, quindi niente di nuovo rispetto a quello che aveva fatto il piano strutturale, che individuando il limite di crescita urbana divide tra le aree che forse potranno diventare edificabili e quelle non lo saranno mai. Chiaro? E ancora a pagina 21, per quanto attiene l'ulteriore rilievo in ordine alle aree APD, che non sarebbero edificabili, ma neppure inedificabili, con ciò creando una tipologia di area sconosciuta all'ordinamento, già si è detto come esse siano a tutti gli effetti, quindi anche tributari, inedificabili e soggette a una disciplina analoga a quelle delle zone agricole. La loro prospettiva rimane quella prevista dal piano strutturale, cioè di un possibile utilizzo edificatorio futuro, prospettiva che per quelle di tipo APD3, che noi tassiamo, è preclusa per tutto il periodo di validità del regolamento urbanistico. Lo affermano gli ideatori di questa tipologia di area, non un geometra di campagna qualsiasi. Quindi il TAR ha solo ribadito una verità già conosciuta. Non si tratta di aree edificabili e quindi trattarle come tali ai fini della tassazione sugli immobili è sbagliato. Punto. Non prendere atto di questo significa amministrare per fare cassa, senza operare con giustizia. Tutti possiamo sbagliare. Le persone intelligenti, riconosciuto l'errore, si siedono a un tavolo e correggono. Se, invece, volete fare cassa, fate pure ricorso al Consiglio di Stato. La gente capirà. Ho finito.
Grazie consigliere Cialdi, la parola al consigliere Giacomelli. Vi ricordo 3 minuti di tempo perché credo sia un segno di rispetto rispettare anche il tempo.
Allora, mentre il collega Cialdi parlava, mi chiedevo quale differenza ci fossero tra PD e Terreno Agricolo. Fino ad oggi questa differenza ha consentito di partecipare ai bandi coloro che erano inseriti in queste aree PD. I tributi versati fino ad oggi dai cittadini si sono basati su leggi dello Stato e riconfermati dalla giustizia tributaria, con sentenze passate in giudicato. Inoltre è bene ricordare che tutti i terreni sono sottoposti a tassazione e valorizzati a seconda delle leggi. Nel fatto specifico delle APD, ma anche in generale, il suo valore è stato rivisto sempre a ribasso. Basta andare a vedere i valori attuali con quelli del 2009. In base all'andamento economico e di conseguenza anche i tributi sono diminuiti. Il gruppo del PD ritiene di non accogliere la mozione presentata in quanto i contribuenti hanno pagato in base a dei presupposti di legge spontaneamente in autoliquidazione e in base a questi comportamenti riteniamo sia necessaria un pronunciamento definitivo delle autorità competenti al fine di dimostrare che quanto pagato era dovuto in base alle normative fiscali. Aspettiamo con serenità il pronunciamento, qualsiasi sia l'esito, e in caso contrario saranno fatte le opportune valutazioni giuridico-tecnico, consci che nel bilancio anche in futuro ci saranno le opportune risorse.
Bene, il gruppo, vi informo il consiglio, il gruppo consigliare dell'Insieme per Quarrata ha presentato un ordine del giorno che andrà discusso, se non sbaglio, dopo questa discussione, questa prima tornata di discussione per quanto riguarda la mozione presentata.
Questo qui stasera va discusso?
Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Chi chiede di intervenire? Consigliere Gori.
Dunque, alcune riflessioni su questa questione piuttosto spinosa, nel senso che io però non voglio entrare sulle questioni o sul giudicare il dispositivo della sentenza. Ritengo però, da una valutazione diciamo amministrativa e politica, di fare questa osservazione. Io ritengo, come annunciava prima il capogruppo del PD, che la Giunta e il Sindaco, nella sua autonomia, ritengo legittima, e penso lo dirà dopo il Sindaco, ma l'ha già annunciato il capogruppo del PD, ritengo legittima e condivisibile che la Giunta scelga un passaggio ad un secondo grado di giudizio. Perché sulla giustizia amministrativa i giudizi, le sentenze passano in giudicato dopo 2 gradi di giudizio, quindi dopo il Consiglio di Stato. Siccome questa è una questione che, come diceva Cialdi, ha investito questa amministrazione e la precedente, fin dagli anni 2007 con la stesura del nuovo regolamento urbanistico, io ritengo legittimo che il capo di questa amministrazione, la sua giunta, possa attendersi un giudizio definitivo. E mi sembra che questa sia una scelta condivisibile. E a questo la mozione poi dà un risvolto, diciamo, la mozione diceva Cialdi, chiede di impegnare il Sindaco e la Giunta alcune cose. Io dalla parte di qua della maggioranza chiedo anch'io al sindaco un impegno che è questo, ma sono cose abbastanza chiare e che le voglio elencare. Io chiedo che la Giunta quantifichi l'onere per il Comune nel caso ci fosse la conferma di questa sentenza, perché in una mozione presentata sempre dal gruppo Insieme per Quarrata di gennaio del 2015 venivano dati dei numeri su queste aree che ammontano a circa 120 ettari, hanno un gettito nell'ultimo anno, cioè nell'anno di previsione del 2014, di circa 120.000 euro, ma negli anni passati diciamo un gettito atteso, diciamo moltiplicando i metri per l'aliquota impositiva. Negli anni passati sono di più e quindi io credo che il sindaco debba avere in tempi brevi dagli uffici una quantificazione degli effetti che andrebbero a colpire questa amministrazione in caso di conferma del Consiglio di Stato di questa sentenza del 26 ottobre. Chiedo che si impegni anche ad informare gli uffici preposti, gli uffici che hanno lavorato e che continuano a lavorare sui tributi e che si impegnino a tenere nei confronti dei cittadini, ma anche della predisposizione degli atti, che siano consoni a quella che è la situazione attuale, cioè al rispetto di una sentenza che comunque produce degli effetti da subito. E quindi chiedo al sindaco che si dia disposizioni già da subito che le sentenze, come dice il nostro Presidente del Consiglio, debbano essere rispettate. E quindi, in attesa del giudizio del Consiglio di Stato, che metterà la parola fine, diciamo, o comunque, non lo so, potrà anche succedere, credo, qualcos'altro, o comunque nell'attesa che ci sia un'eventuale sospensione degli effetti di questa delibera, secondo me, per trasparenza e per corretta amministrazione, i nostri uffici e tutti i rapporti che si tengono sia con il pubblico sia con la predisposizione oppure l'iter amministrativo degli atti che si vanno a formare tengano conto che oggi c'è una sentenza che dice chiaramente che quelle aree non sono soggette a tassazione come aree fabbricabili. E l'ultima cosa che chiedo è quella di riferire al Consiglio Comunale di quello che dicevo prima, cioè in tempi brevi o comunque nella sua discrezionalità di rendere dotti i consiglieri comunali di quello che sarebbe l'onere nel caso si fosse confermata questa sentenza, perché non credo sia una cosa trascurabile e credo che oltre a essere dotti di questo anche dai prossimi atti che andiamo ad adottare, a prendere, a deliberare debba trovare allocazione in appositi capitoli dei fondi di riserva che debbano coprire quelli che sono o che sarebbero gli effetti di un pronunciamento sfavorevole al Comune e il passaggio in giudicato di questa sentenza. Ecco, con questi inviti io esprimo la mia condivisione, come ho detto all'inizio, ritorno su quella della scelta, secondo me, legittima e condivisibile dell'organo esecutivo di questa amministrazione per una continuità anche dell'amministrazione portata avanti negli ultimi 10 anni di chiedere il passaggio ad un nuovo giudizio di appello che è quello, penso, del Consiglio di Stato nelle forme che riterranno lui, gli uffici consulenti più opportuni e con la metodologia che riterranno più opportuno adottare. Grazie.
Grazie consigliere Gori, ci sono altri interventi? Consigliere Berini.
Ma io non sono un tecnico e quindi non affronterò l'argomento da un punto di vista tecnico, dico che lo affronterò come uomo della strada, uomo qualunque. Però vorrei partire da un presupposto, che l'amministrazione conosce ormai da tempo la situazione critica in cui versa Quarrata. Quarrata, a ciò che voi sappiate, è la città più in decadenza della Toscana. Ha perso il 70-80% del suo fatturato. Non c'è città che abbia perso tanto. E quindi questo lo dimostra il fatto anche che la gente non paga né IMU né TARES, perché se la TARES nel 2013 la gente ha pagato il 70% e ora paga il 55% o il 60%, le aziende, almeno dati di dianzi, hanno pagato il 70% e ora pagano il 51%, vuol dire che c'è un peggioramento continuo dal 2013 al 2015. Questi dati ci portano a delle riflessioni grosse, perché se paga il 51% della TARES sono 2,5 milioni di arretrati. Poi c'è quelli di arretrati del 2013 e 2014, questi sono del 2015, più c'è tutto l'IMU, perché anche dell'IMU sugli accertamenti fatti 800.000 ne hanno riscossi solo 70.000 al 15 di novembre. Quindi la cifra è sempre più grossa e l'amministrazione sa benissimo di questa situazione, perché l'assessore l'ha ampiamente illustrata. Quindi, conoscendo questa situazione e conoscendo anche lo strumento urbanistico, perché è stato fatto da questa amministrazione, se non lo sanno interpretare loro, non so a chi ci si deve rivolgere, che gli dice, almeno secondo il TAR, che i terreni delle APD non sono edificabili, quindi con queste due osservazioni loro si sono permessi di frugare in tasca alla gente, te la dico io la cifra, Cori, per 1.575.000 euro. Sì, sì. Ah, fateli voi. Ascolta, una scena per tutti. Perché voi non l'avete, scusate, siamo in consiglio, perché non l'avete provato voi a fare un conteggio? Perché non l'avete fatto? Ah, allora se va per... Io l'ho fatto, no? È stato fatto il conteggio, è preciso, 1.575. Quindi, come? Virgola, Valenzatico, Barba, Vignole, eccetera, eccetera. Va bene? Allora, detto questo, il Comune sapeva di queste difficoltà, di queste situazioni e ha frugato in tasca cittadini per questa cifra. Il problema è un altro anche più grave, che il Comune di questo errore non lo pagherà mai, perché saranno sempre cittadini a pagare, con tributi leciti o illeciti che dovranno versare per pagare gli sbagli di questo Comune. E questo non è giusto, perché bisognerebbe ritornare alla Rivoluzione Francese, tutti in piazza e i colpevoli alla ghigliottina. Ora, una ghigliottina politica, non intendo una ghigliottina... Quindi non dico di arrivare alle dimissioni con un errore così grave, ma insomma c'è il mancato rispetto della gente, completamente della situazione della gente. Quindi a questo punto io non so che cosa dirvi, questi sono i dati, questi sono i numeri, il TAR si è pronunciato, è stato preciso e esatto, si arriverà al Consiglio di Stato e si vedrà che cosa succede. Però sarebbe bene, come ha detto il Gori, che il sindaco o la giunta mettesse le mani avanti e dicesse un pochino dove si va a cascare se queste cifre e questi fatti sono veri, perché è inutile andare sui giornali a dire che ci sa il tesoretto, e ora il tesoretto è finito, sarebbe bene dire anche queste cose. Grazie.
Grazie consigliere Berini. Consigliere Innocenti Giorgio.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, nel fare l'intervento di questa sera il mio stato d'animo non è sereno, pertanto mi sono scritto alcune cose che per non rischiare di essere cacciato da questa sala o peggio ancora rischiare qualche denuncia. Tutto questo perché il mio istinto di ribellione sulla questione che trattiamo stasera è talmente forte che a stento riesco a trattenere tutta la rabbia che provo nei confronti di questa amministrazione. Veniamo al dunque, signor Presidente e colleghi consiglieri. Quante volte da questi banchi e nelle commissioni abbiamo ribadito con forza che le aree classificate APD non erano e non sono aree fabbricabili e quindi non soggette al pagamento dell'ICI prima e dell'IMU dopo. Anche in occasione della decadenza del regolamento urbanistico, ormai sono quasi 2 anni, quando vi degnerete di farcelo capire e di farci sapere che cosa volete fare, motivo in più per riflettere e considerare dette aree equiparabili alle zone agricole e quindi non soggette a nessuna tassazione, ma anche in quell'occasione il sindaco e la sua giunta, forte dell'alzata di mano di tutti i consiglieri di maggioranza, non risiedono nemmeno allora di ravvedersi, ma continuarono come treni la sua corsa. Siamo stati in più occasioni derisi, in particolar modo dal sindaco, che per il ruolo che ricopre è ancora più grave. Si ricorderà bene, signor sindaco, che in una delle ultime commissioni dove si discuteva, se non sbaglio, di bilancio, si ebbe modo di entrare per l'ennesima volta sulla tassazione delle aree APD. Lei, signor sindaco, rivolgendosi al sottoscritto in modo molto risentito, ebbe a dire: ora basta con queste lamentele, non ne possiamo più, se non ti torna vai dall'avvocato. Affermazione assurda, priva di senso, che dimostra la sua debolezza, sua e della giunta. Se Dio vuole, qualcuno ce n'è andato dall'avvocato, eppure al TAR, ed il treno da voi condotto ha sbattuto contro un muro. Il risultato è noto a tutti: queste aree, lo stabilisce il TAR, tribunale amministrativo, non sono qualificabili ed utilizzabili a scopo edificatorio. Inoltre afferma con certezza che per esse vale solo la destinazione indicata nell'articolo 170,5 del regolamento urbanistico, cioè circoscritte agli interventi in zona agricola. Allora, a quale titolo l'amministrazione ha imposto ai propri cittadini di pagare le tasse ICE e IMU? È stata ed è ancora un'appropriazione indebita, per non dire peggio. Sono stati richiesti e presi soldi a cittadini, soldi non dovuti. A proposito della sentenza del TAR, ma non eravate voi a ribadire e affermare che le sentenze vanno rispettate senza se e senza ma? Ed anche chi ruba nella pubblica amministrazione, come da qualsiasi altra parte, debba essere giustamente cacciato e mandato in galera. Ed allora come giustificate, colleghi consiglieri, questo comportamento del sindaco e della sua giunta? Oppure anche voi, colleghi consiglieri, pensate che le sentenze si debbano rispettare solo quando interessano gli altri? La sentenza del TAR è stata emessa da 3 giudici che hanno attentamente esaminato il ricorso presentato per conto dell'amministrazione dell'avvocato Giovannelli, uno degli avvocati più preparati in materia, e dopo aver esaminato tutta la documentazione inviata dall'ufficio tributi, dopo un'attenta valutazione e discussione di tutta la documentazione trasmessa, ha emesso la propria sentenza, quindi ha tenuto conto del piano strutturale e del regolamento urbanistico e di quant'altro. L'assessore Marini, commentando la sentenza, parla di un grossolano errore. Questa sentenza è contraddittoria rispetto alle precedenti perché non considera il piano strutturale a cui la fiscalità si deve riferire, ma solo al regolamento urbanistico. Queste affermazioni, a mio parere, sono ancora più gravi in quanto dette da un avvocato, quale è l'assessore Marini. L'assessore Marini mente sapendo di mentire, cosa altrettanto grave, in quanto non ci sono altre sentenze nel merito. Le altre sentenze a cui fa riferimento l'avvocato Marini riguardano altre cose. E non mi venga a dire stasera che ci sono le commissioni tributarie di primo grado. 2. Certo che hanno esaminato e tenuto conto del piano strutturale. Si legga bene la sentenza. Per essere considerati edificabili vale lo strumento vigente e non il piano strutturale. Quanto affermato dall'assessore è assurdo e privo di qualsiasi fondamento. Il TAR considera non edificabili le aree APD censite nel vigente regolamento urbanistico. Come si può affermare che vale il piano strutturale? Non ho parole. Assessore Marini, vada a leggere il regolamento IMO del comune d'Agliana, ho detto Agliana, non un comune di un'altra regione. Lei sa perfettamente cosa dice questo regolamento a proposito delle aree inserite all'interno della crescita urbana. Lo sa, ma gli conviene non dirlo, ed allora lo rammento io ai colleghi consiglieri. Il comune d'Agliana, per le aree ricadenti all'interno della crescita urbana, afferma: le aree ricadenti all'interno della crescita urbana, che il regolamento urbanistico vigente non gli attribuisce nessuna potenzialità edificatoria, sono escluse dal pagamento della tassa ICI prima e IMU dopo. Allora, colleghi consiglieri, cosa dobbiamo pensare? Che il Comune d'Agliana sia amministrato da persone stupide e non capaci, e quelle intelligenti sono tutte concentrate al Comune di Quarrata? Oppure, più semplicemente, che sono delle persone oneste che applicano la legge e considerano i propri cittadini tutti allo stesso livello e non si divertono a vessarli di balzelli assurdi che qualcuno di voi si è inventato? Fate pure ricorso al Consiglio di Stato, accanitevi ancora di più nei confronti dei vostri cittadini, più vi accanite e più forte sarà lo scontro. Mi auguro solo che alla fine di questa assurda situazione creata da voi e solo da voi, a pagare non siano sempre i cittadini, ma gli amministratori con il sindaco in testa e di propria tasca, perché quello che sta accadendo è assurdo e disumano. Perché il sindaco Intesa e l'assessore Marini, quale assessore di riferimento, non sdegnano questo consiglio di conoscere il nuovo piano strutturale e regolamento urbanistico scaduto quest'ultimo da 2 anni? Perché non dite ai cittadini ed a noi consiglieri che tutte le aree a PD devono essere tolte? Eppure voi lo sapete bene che devono essere tolte, ma tacete ed intanto continuate a spillare soldi non dovuti ai propri cittadini. Il tempo è galantuomo, arriverà anche quel momento in cui tutte queste aree per vostra volontà verranno eliminate, per vostra volontà, ribadisco per vostra volontà. Ed anche in questo caso, ho finito, pensate di cavarvela ringraziando i propri cittadini che in questi anni si sono stati costretti a pagare questa tassa assurda e per di più non dovuta? Io non penso proprio che ve la caverete con così poco. Colleghi consiglieri di maggioranza, signor sindaco e tutta la giunta, onestamente, ma non provate un po' di vergogna per tutto questo? Io penso proprio di sì, è una vergogna, sì, è proprio una vergogna. Se tutto questo non bastasse a farvi provare un po' di vergogna, informo i colleghi consiglieri, il sindaco e la sua giunta, che la commissione tributaria di primo grado ha pronunciato una sentenza, la 333, il 4 giugno del 2015, dalla commissione tributaria di Pistoia, la quale, a seguito di ricorso presentato da un cittadino contro un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008, per un'area fabbricabile classificata TC3, questa sia edificabile, la delibera di riferimento del Comune fissava valori minimi per la determinazione della base imponibile di queste aree. Nel caso specifico veniva stabilito un valore di riferimento per dette aree pari a 396,47 al metro quadro. Sì, avete capito bene, circa 400 euro al metro quadrato, valore esoso anche a quel tempo. Bene, la Commissione, a seguito di ricorso presentato con la sentenza che ho citato, determina e stabilisce che il valore per detta area è di 238 euro al metro quadro. Il 40% in meno. Questa sentenza che cosa ha prodotto? Ha prodotto
prego,
che questo
scelto... consigliere.
Ho finito.
Ma mi sembra l'ha detto anche 2 minuti fa, che ora finisce.
Questa sentenza ha prodotto che questo cittadino paga per il 2008, 9, 10, 11, 12, 238. Gli altri pagano 400. Ho finito. Concludo con l'unico sentimento che posso esprimere in questa sala. Vergogna. Grazie.
Ma io volevo stare zitto, ma di fronte a questa parola, scusatemi, siccome sono un consigliere comunale anch'io, e io non mi vergogno. Io ho fatto parte della giunta del 2002 al 2007 e dal 2007 al 2012. Non lo so se qui c'è qualche tecnico. Siccome il consigliere Cialdi, riflettete su quello che ha detto, ha letto una legge dello Stato, che ai terreni si applica il valore di mercato. Non lo so se c'è qualche... Io non ho mai interrotto nessuno e anche lei non mi interrompa, per favore. Se c'è qualche tecnico in questa sala che ha fatto un atto di compravendita all'interno di un terreno del limite di crescita urbana, non di una PD1, di una PD2, di una PD3, di un intervento diretto o di un completamento, che vale meno di 46 euro al metro. Quelli si devono vergognare se ci sono in questa sala, o quelli che sono fuori, no? Io ho sempre sentito raccontare da questi banchi che la PD non l'ha fatta i Bartoloni o il Breschi. La PD l'ha pensata, quella giunta dove c'ero dentro anch'io, io ne sono responsabile e sono disposto a pagarne se ho sbagliato. Quello è giusto, sì, che paghino i politici hanno sbagliato, non i cittadini, visto che ho pagato per tanti anni un'assicurazione se sbagliavo. Io devo pagare, come ho sempre pagato in tutta la mia vita, se ho fatto un'infrazione, qualsiasi tipo di infrazione. E ho sempre sentito dire da codesti banchi, la vostra grande invenzione della PD... non è altro che un piano di lottizzazioni. Allora, siccome ho avuto anche la sfortuna di fare l'assessore al bilancio e alle finanze dal 2002 al 2007, e i bilanci si sono pareggiati con i terreni edificabili delle lottizzazioni, perché nessuno pagava e probabilmente nessuno nemmeno sapeva di avere un terreno lì dentro. E ci sono sentenze in tutta Italia che dicono che un terreno non deve essere edificabile, deve potenzialmente essere edificabile, cioè generare un surplus di valore su cui la pubblica amministrazione può determinare una tassa. Boh? Siccome ora c'è una sentenza che dice il contrario, ma ce ne sono milioni che dicono una cosa diversa. Stia calmo, consigliere Innocenzi. Se è troppo agitato, prenda una camomilla, una tisana prima di... Lei stia zitto, se no la caccio fuori, capito? Lei stia zitto! Lei stia zitto! Ma dici la verità, ma cose che tu sei detto e tu non. Ma lei probabilmente è abituato a discutere al bar, io no. E si vede anche il Consiglio Monale ha lo stesso ragionamento e le stesse modifiche del bar. Comunque, non credo sia voler male ai cittadini ricorrere al Consiglio di Stato. Credo che se è giusto la filosofia che ognuno debba contribuire per la propria capacità al sostenere lo Stato, tutti hanno sempre ritenuto che un terreno potenzialmente edificabile costasse molto di più di un terreno dove c'è prevista una cassa d'espansione. Bene, io ho detto anche troppo. Ci sono altri interventi da parte dei cittadini? Io non mi vergogno affatto. Sì, sì, ci sono interventi da parte dei consiglieri? No, basta, non siamo al teatro, Melani. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? È una cosa seria questa, per cui zitto. Prego, assessore Marini.
Sì, buonasera a tutti. La mozione proposta offre una lettura politica e strumentale di una sentenza amministrativa che di fatto nell'immediato è priva di conseguenze per il Comune di Quarrata. Sotto il profilo politico sappiamo tutti che le aree APD sono uno strumento quasi unico nel suo genere, sulla cui equità e legittimità sono già state pronunciate ad oggi numerose sentenze. La relativa tassazione è stata calibrata in funzione della natura speciale delle suddette aree a pianificazione differita e i valori di riferimento per procedere al calcolo della imposizione fiscale sono stati da sempre quantificati in misura inferiore rispetto alle aree ad intervento diretto, proprio perché solo potenzialmente edificabili. E i valori indicati nella delibera impugnata innanzi al TAR Toscana sono stati concordati di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio del Registro. Nel corso del tempo numerosi sono stati i ricorsi presentati alle commissioni tributarie in merito alla regolarità della tassazione di queste aree come edificabili e le sentenze pronunciate sino ad oggi sono state tutte favorevoli. Questa amministrazione non ha mai voluto sottoporre i cittadini di Quarrata ad una tassazione non dovuta, anzi, nel tempo ha adeguato i parametri dei valori dei terreni alle mutate situazioni economiche, fino a giungere ad oggi, in cui i valori attribuiti alle aree APD sono praticamente parificati alle aree agricole. A proposito, è bene ricordare che ogni immobile è soggetto a tassazione, o con la qualifica da terreno agricolo o come edificabile. In quest'ultimo caso, poi, si potrà discutere in merito sul valore che gli viene dato. Si ritiene quindi che anche la nota della sentenza nel passaggio in cui ritiene che le aree APD non siano sottoposte all'ICI o all'IMU non sia corretta. Sotto il profilo più strettamente giuridico, supportati dal parere dei legali del Comune ed in forza delle numerose sentenze favorevoli fino ad oggi pronunciate, questa amministrazione ritiene che il giudice amministrativo sia in corso in errore nel pronunciare la sentenza 1427 del 2015 di cui si tratta stasera ed in particolare ha errato nel valutare il significato che assume il concetto di terreno edificabile ai fini urbanistico-edilizi rispetto ai fini tributari. Per quanto riguarda la normativa urbanistica, bisogna far riferimento all'effettiva possibilità di edificare secondo il piano strutturale e il regolamento urbanistico. Questo vuol dire che le aree APD sono considerate edificabili a fini urbanistici solo dopo la conclusione dell'iter per l'approvazione della variante a regolamento urbanistico. Per quanto riguarda invece la normativa fiscale, bisogna determinare il valore imponibile del suolo sulla base del valore venale. Il TAR ha errato quindi nel trarre conseguenze di tipo fiscale da valutazioni valide in ambito urbanistico. Ha ritenuto che il nostro regolamento urbanistico sia lo strumento generale urbanistico, mentre invece a fini fiscali la differenza fra terreni agricoli edificabili ed edificabili in via differita è fornito dal piano strutturale. Il discrimine, infatti, è confermato dal diverso valore che i terreni a pianificazione differita hanno assunto nelle compravendite, per esempio, rispetto al valore attribuito alle aree agricole, per il solo fatto di essere inseriti all'interno del perimetro di crescita urbana nel piano strutturale. Ed in questa sala ci sono professionisti che meglio di me sono a conoscenza di questa circostanza, avendo proceduto sicuramente a valutazioni di stima. È intenzione di questa amministrazione impugnare la sentenza pronunciata al TAR Toscana numero 1427 del 2015, ai cui effetti comunque ci dobbiamo rigorosamente attenere. A tal proposito possiamo dire che la citata sentenza è pronunciata tra il Comune ed un singolo ricorrente e riguarda solo l'area APD1 di sua proprietà e la tassazione applicabile nel solo anno di riferimento 2009, essendo stato rigettato il ricorso per gli anni successivi. Nel caso di specie, poi, nessun rimborso è stato chiesto dal ricorrente al TAR, né potrà essere riconosciuto successivamente al ricorrente perché ha aderito all'accertamento. Il Comune al momento non può procedere ad alcun rimborso non sussistendo nei presupposti. La questione comunque sarà approfondita nel merito innanzi al Consiglio di Stato. Rispetto all'osservazione e alle richieste che faceva il consigliere Gori, ci tengo a precisare che anche la sentenza che sarà pronunciata dal Consiglio di Stato farà sempre riferimento tra ricorrente e comune e non credo potrà avere conseguenze generali su tutta la cittadinanza e in merito a tutta la fiscalità. Comunque questo poi lo vedremo successivamente. È comunque intenzione dell'amministrazione rassicurare i cittadini nel caso in cui il Consiglio di Stato con una sentenza riconosca che le aree APD debbano essere tassate come aree agricole, si procederà al rimborso delle somme dovute agli aventi diritto. Visto l'intervento del consigliere Innocenti, mi permetto anche di domandare se anche i professionisti in generale che hanno proceduto alle stime nel corso di questi anni sulla base della delibera che è stata impugnata penseranno di prendere un analogo impegno di restituzione di parte della retribuzione visto che è proporzionale al valore attribuito. Grazie.
Grazie Assessore Marini, voglio salutare e ringraziare l'Arma dei Carabinieri per la sua presenza, tra l'altro abbiamo anche il Comandante della Stazione con l'appuntato, e, insomma diversi consigli comunali che ci onorano, questo ci conforta. Bene, siccome abbiamo almeno a tempo mio per la prima volta abbiamo un ordine del giorno, ma così come è regolarmente possibile fare attraverso il nostro regolamento presentato dal gruppo Insieme per Quarrata. Ora, insieme al segretario, si è riletto e riletto come inquadrare questo ordine del giorno. Credo sia da inquadrarlo con un emendamento, cioè prima della discussione, della votazione, della mozione, io ti pregherei di leggere, perché io non ho preso gli occhiali e ho grandissima difficoltà a leggere, e poi hai 2 minuti di tempo per presentarlo e altri 2 minuti di tempo a tutti i consiglieri comunali per intervenire. Poi si procederà alla tua conclusione, cioè 5 minuti, e alla votazione prima dell'ordine del giorno, perché sicuramente va in qualche modo a integrare, a modificare la mozione e poi la mozione. Per cui quando è
diciamo, disponibile, leggi l'ordine del giorno e poi hai 2 minuti di tempo per spiegare la motivazione dell'ordine del giorno. Prego, consigliere Cialdi.
Allora, visto com'è andata e non avevamo dubbi di com'è andata, poi dirò qualche cosina all'avvocato Marini anche riguardo alle notule, se si permette di valutare dei professionisti, che forse saranno le notule degli avvocati, ma non sicuramente dei tecnici di guardata. Premesso che nella seduta odierna di Consiglio Comunale è stata presentata dal nostro gruppo consiliare una mozione avente lo scopo di impegnare il Sindaco a correggere errori del presente e del passato legati alla tassazione ICI ed IMU di terreni che un tribunale amministrativo ha ritenuto non tassabili, premesso ancora che lo sviluppo della discussione ha reso evidente l'assoluta indifferenza di questa amministrazione e anche di questa maggioranza, dico, agli interessi dei propri cittadini, negando agli stessi il sacrosanto diritto ad essere rimborsati, continuando in un'opera di vessazione nei loro confronti, già condannata dal TAR, verificata l'inutilità di qualsiasi proposta proveniente dai banchi dell'opposizione, tutte respinte dalla maggioranza con argomentazioni a tratti ridicole, considerato che l'unico motivo che mantiene questo gruppo consiliare all'interno di quest'Aula è il rispetto verso chi ci ha votato e quindi rappresentiamo, perché se no ce ne sarebbe altro, ritenuto che l'interesse principale dei nostri concittadini sia quello di avere un'amministrazione che li tuteli e gestisca la cosa pubblica in maniera trasparente, senza vessazioni verso chi che sia, verificato purtroppo che tutto questo sia venuto meno, chiedono a tutto il Consiglio Comunale, nel supremo interesse di tutta la cittadinanza, di votare favorevolmente la sfiducia al Sindaco Mazzanti e a tutta la sua giunta, chiedendone quindi le dimissioni. Questo è l'ordine del giorno che vi chiediamo di votare. 2 parole. Perché le dimissioni? Ma l'ha detto da sé l'avvocato Marini, che, mi dispiace dirlo, ma non ha letto bene nemmeno la sentenza, perché quando dice che il TAR ha detto di restituire soldi, non ha detto la verità. La verità è che il Tribunale Amministrativo Regionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per l'effetto, annulla in parte qua la deliberazione impugnata, cioè ha annullato una delibera di giunta che stabiliva dei valori a metro quadro di terreni. È nel corpo la politica, nel corpo della sentenza dice che annulla questa delibera perché ritiene che quei terreni non siano edificabili. Quindi, come ha detto l'assessore Marini, se un terreno è edificabile si va a valore di mercato, se non è edificabile si va con la rendita domenicale. Quindi quei terreni devono pagare l'ICI, per carità, nessuno dice il contrario, si è sempre detto, deve pagare l'ICI in quanto equiparabili ai terreni agricoli. Ma questa è prendere atto di una sentenza. La cosa buffa, sapete qual è la cosa buffa? È che facendo ricorso al Consiglio di Stato paghiamo altri soldi perché dobbiamo dare l'incarico a uno studio legale che ci produrrà una parcella, e questa parcella sapete chi la paga? La pagano anche quei cittadini che hanno pagato l'IMU su terreni APD. La loro quota parte si pagano praticamente l'avvocato che gli gioca contro. Cioè veramente siamo all'assurdo, cioè un comune che dovrebbe fare gli interessi dei propri cittadini li vessa in una maniera impressionante, andando anche contro a una sentenza di un tribunale, cercando di avere il parere favorevole di un altro tribunale, magari facendo come fu fatto per le piste ciclabili, quando una sentenza che era evidente, solare, fu impugnata e fu naturalmente persa. Quindi si pagò la prima volta, si pagò la seconda volta, si perse tempo. e soldi. Cioè veramente, io potrei capire se questa cosa fosse stato un fulmine a ciel sereno. È arrivata una sentenza del TAR che dice una cosa che nessuno aveva mai pensato. Porca miseria, mi è arrivata una sentenza e se qualcuno magari ci avesse fatto riflettere. È dal 2008 che si discute di questa cosa e l'avvocato ha detto una cosa, un'altra cosa ingiusta, quando dice che ci sono altre sentenze. Le altre sentenze non riguardano mai,
per favore, mai, consigliere, sempre i cinque minuti per parlare di questi argomenti. Lei doveva in questi due minuti spiegare l'ordine del giorno, non rientrare sulla mozione, se no...
Avete sempre il grillo parlante che mi parla... Va bene, mi fermo qui, grazie.
Se qualcuno vuole intervenire, due minuti di tempo sull'argomento dell'ordine del giorno, che mi pare insomma non sia molto diverso dalla mozione, però insomma va a chiedere una cosa in più. Chiariamo un aspetto, cioè si vota la parte finale delle mozioni, dell'ordine del giorno, e la parte finale chiedono a tutto il Consiglio Comunale, nel supremo interesse di tutta la cittadinanza, di votare favorevolmente la sfiducia al sindaco Marco Mazzanti e a tutta la sua giunta, chiedendone quindi le dimissioni. Poi prima c'è premesso, considerato, ritenuto, ma insomma si vota questo, come nella mozione si vota la parte in cui si impegna. Prego consigliere Gori, due minuti di tempo.
Due minuti per dire che intanto voterò contro le dimissioni del sindaco e della giunta, così, e i motivi sono questi. Intanto perché io sono uno di quei professionisti chiamati in ballo prima dal presidente e dall'assessore, sono di quei professionisti che sono qui con orgoglio, rivendico di fare una grande professione, la più bella professione che mi si poteva capitare, e sono anche di quelli che ho assistito per portare un contributo, come diceva il presidente, ho assistito alla compravendita di un cliente che acquistava e quindi vendevano un'area PD1. Ho fatto una stima e quest'area è stata venduta per 50 euro al metro quadrato. Nell'atto mi è già stato rinfacciato anche questo, credo che non sia nemmeno corretto da parte degli uffici, però nell'atto però c'è una clausola risolutiva che dice che il prezzo verrà pagato in caso che questa area risulti vincitrice del concorso messo a bando dal Comune. Poi è successo anche così, perché forse i professionisti erano anche bravi, è stato vinto e quindi è stato pagato 50 euro al metro. Ma siccome sono stato chiamato anche, mi sento chiamato in causa, voglio dire anche per correttezza che le tanto richiamate anche dagli uffici commissioni tributarie provinciali, quando è andata a esaminare il valore dell'area PD, c'è qui questa sentenza 275 del 2013 che dice per le aree PD e precisamente la PD1 14 hanno fatto ricorso sulla valutazione dell'ICI. E dice, per quanto riguarda invece il valore venale del terreno, la Commissione ritiene che esso, come comunque lo stesso non immediatamente edificabile, che essendo comunque lo stesso non immediatamente edificabile ed essendo anche di ridotte dimensioni, sia più equo ridurre del 50% il valore indicato dalla delibera del Comune. E quindi accerta che la Commissione in parziale accoglimento di ricorso accerta il valore a finisci in euro 30 il metro quadro. Questo per dire che le valutazioni sono valutazioni soggettive, una volta del tecnico geometra Gori, una volta della commissione provinciale, una volta di quella commissione che ha stabilito i valori minimi ai fini dell'applicazione dell'imposta ICI. Ma i valori minimi, siccome lo diceva quella delibera e più volte l'ho detto anch'io per chiarezza, lo ridico, che se è un valore minimo perché il cittadino potesse pagare senza avere il corvo sulla spalliera che gli poteva far ricorso, doveva essere un valore minimo. Io ritengo, come ha ritenuto la Commissione, che non fosse un valore minimo, ma chiudo qui la parentesi. L'altra questione mi interessava dire, che si infervora il Presidente, è che leggendo gli atti, tutte le pronunce del TAR, che ce ne sono state quattro dal 2011 a oggi, riconoscono l'efficacia e la bella soluzione, buona soluzione dell'invenzione, chiamatelo per dice, dico contro quello che diceva il consigliere Scialdi, delle aree APD per individuare una perequazione urbanistica che vada alle future edificazioni di queste aree. Si sprecano complimenti da parte dei giudici che poi hanno detto che questo, che è inutile che tu sbracci, perché è così, tu lo leggi, vai a leggere. Quindi da un punto di vista urbanistica il TAR si è sbracciato nel dire che questa è una soluzione giusta, corretta, innovativa per quanto riguarda la scelta urbanistica. Però noi siamo qui chiamati a dire di pagare le tasse secondo una legge, secondo una regola, secondo giustizia. La giustizia è un'altra cosa. La giustizia, per chi è giustizia pagare su 50, su 30? No. Qui si tratta di pagare su un requisito preciso. Si paga sulle aree fabbricabili che hanno una precisa connotazione e che oggi il TAR ha detto che non...
Prego, consigliere. Finisco. Abbi pazienza.
Sì, ho capito, ma è un argomento interessante, almeno un minuto in più. Allora, dicevo che si paga secondo regole precise.
Concluda, consigliere.
Concludo per
dire... quattro minuti e parla.
...che non voterò la sfiducia al sindaco della Giunta.
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Allora... Noi siamo, cioè, ovviamente non voteremo le dimissioni né del sindaco né della giunta, anzi, io voglio essere sincero, rinnoviamo con l'appoggio per l'operato svolto fino ad oggi, condividiamo anche le scelte che viene fatto rispetto alla questione in essere adesso della mozione. E aggiungo, al di là del fatto che non vediamo, anche perché ci si debba fare una mozione e chiedere le dimissioni del sindaco, ci sembra una cosa esagerata, ma visto anche le divergenze, anche se mi sembra che la risposta dell'assessore sia stata puntuale e precisa, cioè, quello che ritengo oggi, dopo questa discussione, che ancora più è necessario rivolgersi a un organo superiore per avere un pronunciamento definitivo, in modo da sapere qual è veramente, che ha ragione. Noi riteniamo che fino ad oggi essersi si comportati in base alle leggi, quindi aspettiamo con serenità quello che è il giudizio dell'organo superiore, insomma dell'organo tributario.
Grazie, consigliere Giacomelli. Altre dichiarazioni di voto e altri interventi sul consigliere Berini sull'ordine del giorno, scusate.
Io credo che il valore di un terreno sia determinato se è dentro o fuori lo strumento urbanistico di una comunità, se è dentro e dentro e se è fuori e fuori. Terreni forse, terreni di confine, valori non esistano. Poi il valore è soggettivo, come ha detto il Gori, chi lo paga 50, chi lo paga 100, 200. Ma i terreni, come dice il regolamento di Agliana, che ricadano nella crescita urbanistica, sono terreni esenti da ICI e pagano la rendita domenicale. Questa è la legge. Io non sono un tecnico, ma a sentirvi parlare ho capito questo. Se sbaglio, chieda ammenda, lo sapete, ma io credo di aver ragione. E allora quello che si capisce, i cittadini devono pagare due volte, una volta pagano l'IMU e poi un'altra volta devono pagare le spese di ricorso al Consiglio di Stato. Quindi becchi e bastonati, sempre così. Ora poi mi riferivo all'assessore Armarini, che ha detto che il ricorrente ha rifiutato il rimborso, se ho capito bene. Accertato, il rimborso accertato. Vabbè. Ma questo non vuol dire niente che la gente non si associ in un'unica causa e chieda al comune il rimborso di tutte le cifre che hanno pagato. Cioè, perché uno non ha accettato, non è che gli altri magari non hanno accettato, non accettino il rimborso di quello che gli spetta. Quello non ha accettato, ma gli altri vedrà che si mettono tutti insieme, fanno una causa comune col consumatore, come si chiama, eccetera eccetera, hanno gli avvocati di classe, eccetera eccetera, e la cifra la ribadisco e va da 1.350.000 a 1.500.000. Se voi credete che io mi sbagli, mi portate una prova contraria e siamo a posto. Quindi sarà bene che il comune ci pensi un pochino, perché se si continua a dire che sta ragione di fronte a una sentenza del TAR, insomma, io qualche dubbio l'avrei. Voi avete bene, siete di parte, dite, come dice, va bene così, però abbiate pazienza, c'è già una sentenza, quindi io non mi sentirei tanto sicuro. Per le dimissioni del sindaco, se questo fatto è vero, vi sembrano giuste. Se questo fatto non è vero, è errato.
Ci sono altri interventi sull'ordine del giorno? Se non ci sono altri interventi, do la parola al proponente della mozione per le conclusioni. Consigliere Cialdi. Si procederà alla votazione prima dell'ordine del giorno e poi della mozione.
Cosa volete che concluda? Concludo che ripeto che noi si resta qui perché siamo stati votati e perché ce lo impone la nostra coscienza, ma veramente ogni giorno di più ci sentiamo impotenti anche quando tutto è da questa parte. Voi avete solo la forza dei numeri. I numeri vi dicono che avete la maggioranza, quindi qualsiasi cosa dite avete ragione. Non c'è nulla da fare. Ora, dico, l'assessore Marini mi torna a mente un paio di cose che ha detto, perché non ho fatto neanche in tempo a scriverle, perché parla, dice, l'avete detto voi che sono piani di lottizzazione. Io, nessuno mai ha detto da questa parte che questi erano piani di lottizzazione. Noi abbiamo sempre detto dal 2008, dal 2009, quando sono state fatte queste benedette aree, che queste erano aree a detta di chi l'ha fatte, di chi l'ha realizzate, ma chi lo saprà meglio di chi l'ha inventate queste aree, i noi progettisti che hanno detto, hanno scritto nero su bianco. Presidente, per favore, non mi riesce di parlare quando mi parlano dietro, scusate. Hanno scritto nero su bianco in due pagine intere di una relazione di controdeduzioni alle osservazioni che queste aree a tutti gli effetti sono equiparate alle aree agricole. Ma come ve lo devono dire? Poi Gori e chiunque altro, potete girarla come vi pare. La potete veramente girare come vi pare, ma quello era nero su bianco da parte di chi ha inventato quelle aree e le classificava come aree agricole, punto. Quindi soggette a, si prende la rendita domenicale, si moltiplica e si applica l'aliquota, punto, basta. Non c'è altre cose. Poi si può discutere se sia giusto o meno, se sia giusto o meno equipararle, ma questo è quello che hanno detto chi le ha fatte, non io, te o un altro, chi le ha fatte, chi le ha inventate. Ma peraltro, pensateci, è scritto anche nella sentenza, se il comune di Quarrata non avesse fatto bandi, è come se non li avesse fatti, perché non mi sembra che sia stato fatto niente in quelle aree APD, tanti progetti, poi quando siamo arrivati al dunque, probabilmente si è visto che non c'era la possibilità di fare e di utilizzare quel magnifico strumento che erano le aree APD. Scusa.
Per favore, no, ascoltiamo in silenzio.
Scusami, ma me lo dicano a me, quindi io bisogna lo ridire. Quindi, non mi ha fatto perdere neanche il filo. Non è stato realizzato un granché su quelle aree, no? Mi pare che alla fine di tutti i salmi sia stato demolito e buttato giù un boschetto e basta. Effettivamente l'unico risultato ottenuto da questi progetti aree APD è stato demolito, tagliato il boschetto di casce dietro alla scuola di Santa Lucia. Quello che era Geometra Gori, quello che era, lo sa bene. Quindi noi non abbiamo più neanche la forza e la voglia di continuare a dire sempre le stesse cose. Il tempo comunque è galantuomo, Noi abbiamo aspettato tanto, nel 2015 è arrivata una sentenza che dice quello che noi dicevamo nel 2009, aspettiamo dell'altro, tanto il bastone dalla parte del manico l'avete voi, quindi nessun problema. L'ho detto alla fine della mia mozione, le persone intelligenti quando si accorgono di aver fatto un errore si mettono a sedere e lo correggono, chi non lo corregge ha anche la strada del Consiglio di Stato per andare ancora avanti, per vedere se riesce a ottenere quello che crede che sia giusto. Quegli altri però sono.
Grazie consigliere Cialdi, così come previsto dal regolamento metto in votazione prima l'ordine del giorno e vi leggo la parte diciamo che si vota. Allora, chiedono a tutto il Consiglio Comunale, nel supremo interesse di tutta la cittadinanza, di votare favorevolmente la sfiducia al sindaco Marco Mazzanti e a tutta la sua giunta, chiedendone quindi le dimissioni. Chi vota a favore? Contrari? L'ordine del giorno è respinto, vota a favore insieme per Quarrata e Forza Italia. Contro Partito Democratico e lista Quarrata per Mazzanti sindaco. Così metto in votazione la mozione presentata in data, che è il punto numero 5, in data 19/11/2015, protocollo 55652 dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ed avente ad oggetto tassazione ICI-IMU dei terreni classificati nel decaduto regolamento urbanistico in zone APD1, APD2 e APD3. Chi vota a favore della mozione? Contrari? La mozione è respinta, vota a favore Insieme per Quarrata e Forza Italia, contrari Partito Democratico e lista per Quarrata Mazzanti sindaco. Punto numero 6. Interrogazione presentata in data 19/11/2015, protocollo 55654 dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ed avente ad oggetto effetti sul bilancio 2016 della sentenza del TAR Toscana numero 1427 depositata il 26/10/2015. La parola al proponente. Consigliere Cialdi.
Sì, forse pensavamo che andasse a finire come è andata, quindi abbiamo presentato anche questa interrogazione. E chiediamo, facendo le premesse che sono le stesse della mozione, considerato quindi che l'attuale bilancio comunale, così come quelli precedenti a partire dal 2008-2009, prevede entrate derivanti dalla tassazione di dette aree APD, che a seguito della sentenza del TAR citata in oggetto è risultata non dovuta, ritenuto da parte di questo gruppo consiliare che sia dovere della pubblica amministrazione porre fine, almeno ora, a questa tassazione ingiusta e riconosciuta non dovuta da una sentenza di un tribunale amministrativo, i sottoscritti consiglieri interrogano il sindaco per sapere se nella redazione del prossimo bilancio 2016 si intende ancora prevedere una voce di entrata derivante dalla tassazione delle aree APD tutte. Questo perché alla luce di questa sentenza noi riterremmo che almeno da ora in poi si sospendesse la tassazione di queste aree, anche perché onestamente non ci sa un regolamento urbanistico vigente, quindi bandi non se ne possano fare, quindi mi domando io che differenza c'è tra queste aree e quelle APD, che ve l'ha detto il consigliere Innocenti, tutti voi sapete che fine faranno, cioè ritorneranno aree agricole. Lo sapevate, lo sapete e ci giocate comunque lo stesso. Quindi si chiede questo, se nella redazione del prossimo bilancio intendete ancora mettere a bilancio quindi una voce d'entrata derivante dalla tassazione delle aree APD. Grazie.
Bene, la parola a gruppi. Se c'è qualche consigliere intende intervenire prima della risposta dell'assessore. Consigliere Gori.
Sì, ce ne siamo. Dunque, si continua sulla stessa linea di prima. È arrivata questa famosa sentenza ormai 1427 del 26/11 che annulla la delibera 189 che stabiliva i valori delle aree APD1 come aree fabbricabili. Allora io ricontinuo il discorso di prima dicendo che nella discussione che è nata, voglio dire, penso che il buon senso dice che anche da parte vostra, mi sembra, che da parte del Sindaco e della Giunta, che hanno operato in buona fede dal 2007 a oggi, ricorrere a un ulteriore grado di giudizio mi sembra che sia la cosa più palese, perché come ho detto prima, si infervorava il Presidente del Consiglio avendo partecipato lealmente, onestamente, in buona fede alla stesura di quello strumento nel 2007, mi sembra che sia una conseguenza logica che se in primo grado un giudice possa avere sbagliato, si possa avere anche un confronto con un giudice superiore. Mi sembra che non ci sia da gridare allo scandalo per quello che oggi propone la maggioranza, propone il sindaco e la sua giunta. Mi sembra che questo sia il minimo che si possa chiedere a un'amministrazione che ha operato in buona fede, convinto di fare una cosa in buona fede fatta bene. Oggi un tribunale non gli riconosce questo legittimo, diciamo così, non gli riconosce, gli ha riconosciuto una sentenza che hanno operato al di fuori di quello che pensavano. Mi sembra il minimo che si possa dire un giudice superiore perché la sentenza diventi definitiva. Questo mi sembra che si possa dire vergogna o scandalizzarsi di una cosa del genere, o comunque mettere davanti che i cittadini pagheranno l'onere che si va a ricorrere in appello, perché questo mi fa che sia proprio una fesseria, scusate il termine forte che dico, perché a pensare che un'amministrazione non possa sostenere come un privato legittimamente a difendere, ma se siamo qui a amministrare i soldi degli altri certamente non ci possiamo mettere le nostre. Questo mi pare che sia l'ABC della politica, no? Dell'amministrazione. Quindi non mi sembra questa che sia una cosa che faccia gridare allo scandalo. Io dico, continuo sulla linea di prima, nel quale si dice, credo sostanzialmente, che la giustizia non è sapere se si paga su un terreno una cifra o un'altra, perché giustizia non ce n'è per chi paga le tasse. La giustizia è che si paga eque tasse in base a una legge chiara e precisa, e questa si va a cercare con la sentenza che andrà a passare in giudicato, e questo mi pare che sia il minimo. Allora dico, il rilievo fondante di questo giudizio del TAR, anche se non ci voleva entrare, è quello del fatto che ormai tutti noi tecnici, ma anche i muri, hanno capito che la differenza fra la tassazione per aree fabbricate è data per quelle che sono edificabili a fini fiscali, quelle aree che secondo lo strumento generale, indipendentemente dall'attuazione del piano attuativo o no, sono suscettibili di edificabilità. E qui verte il dispositivo della sentenza, perché il TAR, già conosciute queste aree da 4 anni, già studiato soprattutto la prima sezione del TAR, dice che la differenza la fa che queste aree, per essere utilizzate, si deve tornare allo strumento di pianificazione generale con una variante. Io l'ho interpretata così, ma può darsi ci si sbagli, perché può darsi che domani il Consiglio di Stato ci dia anche un'altra cosa. Allora che fare, secondo me? Secondo me, quello che ho detto prima, la sentenza si rispetta, appunto, e basta. E quindi dico, rispettare perché? Perché è giusto che questa sentenza c'è, va rispettata in questo momento, legittimo quel ricorso per andare al giudizio definitivo, però intanto, come ho detto prima, informare il Consiglio Comunale di quelli che sono gli effetti precisi, perché si possano sapere, di sicuro, l'assessore diceva, sembrava si parlasse solo di rimborsare all'edifica SRL che ha fatto causa 5.000 euro, non so, 3.000, 1.000, ma non credo sia così, perché ce ne potrebbero essere per il momento sì, ma politicamente se questa è un'applicazione fatta male ci saranno poi 1.000 cittadini, 300, 500 e faranno la domanda di rimborso. Non si potrà costringere 500 cittadini ad andare tutti a far causa perché la sentenza è passata in giudicato e ha dato torto al Comune. Questo mi sembra che sia un buon senso, nel senso, voglio dire che se passasse in giudicato questa sentenza, probabilmente le conseguenze ci sono, perché il Comune dovrà provvedere a chi lo farà e che ne avrà titolo il rimborso senza ripassare da un giudizio, perché c'è quell'ammonte definitivo, e quindi informare in ordine alle conseguenze precise di questo. E come dicevo prima, per il prossimo bilancio iniziare a creare quel fondo di riserva che servirebbe perché queste, nel malaugurato caso che questa sentenza passasse in giudicato, così come quindi secondo me il Consiglio Comunale nel prossimo bilancio dovrebbe instaurare o accantonare delle somme proporzionalmente a quelle che anno anno ci vorranno per far fronte agli effetti che gli uffici ci diranno di questa sentenza. Quindi rinunciare nel bilancio 2016, secondo me, all'entrata di quella che il TAR per ora ha detto che non è legittimo prendere come tassazione edificabile, quindi per il 2016 rinunciare e iniziare a fare un fondo di riserva per gli effetti che dovessero arrivare dannosi o vedere soccombere il Comune. Questo mi sembra un senso, mi sembra un modo di comportarsi.
Prego, consigliere, concluda. Tanto finito, è chiaro.
È finito il concetto, mi pare che sia chiaro. Su quello che...
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Io molto velocemente. Allora, in base alla interrogazione proposta, noi vorremmo fare brevi considerazioni. Per prima cosa, ora così mi è venuto, dice, se si ricorre al Consiglio di Stato, non è che si ricorre perché si pensa che, cioè, non si ricorre per avere un giudizio, ma insomma. Nei prossimi strumenti urbanistici, per prima cosa, riteniamo essere superate le aree APD, in quanto non più attuabili, viste le procedure complesse di attuazione, il contesto economico e le nuove normative regionali. Rimanendo ai concetti espressi in precedenza, ribadiamo che al momento, in attesa di giudizi definitivi, proponiamo che i proventi derivanti dalla tassazione su dette aree a pianificazione differita siano destinati a nessuna spesa o investimento fino al pronunciamento definitivo delle autorità competenti. Questo comportamento lo riteniamo corretto nel rispetto dei cittadini che hanno spontaneamente pagato il tributo. Noi siamo qui a tutelare i cittadini di Quarrata perché sappiano con certezza se hanno pagato quanto dovuto, quanto dovevano pagare. E per fare ciò noi siamo convinti che sia necessario andare avanti con i ricorsi nelle forme opportune e con fiducia aspettiamo la sentenza definitiva. Dio. No, nel senso che dicevo, allora, le APD riteniamo che siano superate per le ragioni che ho detto e in più proponiamo che i proventi derivanti dalle APD, certo, per il periodo che è previsto, e lo, certo, cioè questo se no.
Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Se non ci sono altri interventi, la parola all'assessore Musumeci, grazie.
Sì, la mia risposta sarà brevissima perché di considerazioni, di polemiche, ho già sentito tutto e di più, quindi entrerò specificatamente nel merito con poche parole perché non voglio ancora continuare con questa. Per il bilancio 2016 prevederemo, come ci dice la legge, l'entrata della tassazione delle aree APD. Salvo prevedere le opportune ed adeguate poste di bilancio correttive nel caso di soccombenza in caso di giudizio definitivo. È il giudizio definitivo quello che farà. Certo, come ho sempre sentito dire da tanti consiglieri che stanno nei banchi della minoranza, i giudizi si rispettano, però quando sono definitivi. Questo valeva per Berlusconi, credo valga anche per il Comune di Quarrata.
Grazie assessore Musumeci, la parola al proponente per le conclusioni, a 2 minuti di tempo, grazie.
Niente, è inutile concludere perché quando non si prende atto nemmeno con il regolamento urbanistico scaduto, il consigliere Gori secondo me è stato quello che ha colto il punto, cioè almeno per quest'anno prendiamo atto di una sentenza che comunque è una sentenza. Poi noi si impugna quella sentenza, ma fin tanto che quella sentenza non è contraddetta, smettiamo di far pagare l'IMU su questi terreni, continuando a considerarli edificabili nonostante ci sia una sentenza che dice il contrario. Almeno quello facciamolo, preso atto anche che c'è un regolamento urbanistico che è scaduto, c'è un piano strutturale in rifacimento, in nuova realizzazione, c'è una legge regionale che ci impedirà nella maniera più assoluta di poter continuare a considerare quei terreni anche lontanamente edificabili. Ma questo vuol dire davvero vessare cittadini, eh? Ma questo ripensateci e ragionateci un pochino sopra, perché veramente qui si è toccato non il fondo, di più, perché continuare a considerare quelle aree anche ora, con la sentenza, con la legge 65 del 2014 e con il piano strutturale in realizzazione, che probabilmente voi avete già visto, così come il regolamento urbanistico, ma che noi ancora non si sa ancora nulla, e ci farebbe piacere sapere dopo 2 anni che è decaduto il vecchio piano, almeno a che punto siamo, così tanto per saperlo, continuare a considerare quelle aree come edificabili, quindi dargli un valore e chiederne la tassazione, ci sembra veramente una cosa da far cadere le braccia. E quindi niente, io speravo che il consigliere Gori avesse riportato l'intenzione della maggioranza e quindi dell'amministrazione. Vedo che non è così, ne prendo atto e vi auguro la buonanotte.
Bene, grazie a tutti e buonanotte.